Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Con lo sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, clarissa. Proposte da Rosario Tronnolone.
Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Per l'uomo ebreo, ogni fase della vita è consacrata a Dio con particolari liturgie. Abbiamo tra le principali il rito della circoncisione, il riscatto del primogenito, l'ingresso nella maturità, il matrimonio e il lutto. La famiglia è il perno attorno al quale ruotano tutti questi importanti momenti, i quali tramandano lungo le generazioni lo spirito e l'identità di Israele. Luca, nel Vangelo dell'infanzia, è attento a segnalare le varie tappe religioso-sociali che inseriscono Gesù a pieno titolo nel popolo santo. Ecco allora Giuseppe e Maria portare il bambino, trascorsi 8 giorni dalla nascita, al Mohel per la circoncisione e successivamente per il rito del riscatto del primogenito. L'episodio, che va comunemente sotto il nome di presentazione al Tempio, è introdotto da un'indicazione insolita. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione. Stupisce, a detta di qualche esegeta, l'uso del pronome plurale loro, auton, in riferimento alla purificazione, quando sappiamo che la legge prescriveva il rito solo per la puerpera, 40 giorni dopo la nascita d'un maschio e 80 giorni dopo la nascita d'una femmina. Perché allora l'Evangelista parla della loro purificazione e non più semplicemente della purificazione di Maria? L'interpretazione lucana della loro purificazione, osserva Enzo Bianchi, si fonda sulla percezione dello strettissimo legame tra i riti di purificazione e i riti di espiazione, che appare anche nel Levitico. Sacrificio di espiazione e olocausto sono il contenuto della purificazione. E sacrifici di purificazione e di espiazione sono pure quelli che il servo di Yahweh offre al Signore, offrendo la propria vita come vittima di espiazione. Il plurale usato da Luca sposta allora l'accento e significa che purificazione è essenzialmente l'offerta della vita e si riferisce tanto a Gesù quanto a Maria, sua madre, così che Luca può parlare della loro purificazione. In questa linea cogliamo un'ulteriore sottolineatura quando Luca afferma che Maria e Giuseppe salgono al Tempio per offrire, per presentare il bambino. Il verbo paristanai significa letteralmente stare innanzi, presentare, e nell'Antico Testamento è usato sia per i sacerdoti e i leviti che stanno davanti al Signore, sia per l'offerta che viene presentata. Possiamo dire che qui Gesù viene individuato ad un tempo come il sacerdote che offre e come la vittima che viene offerta. Il gesto di Maria e Giuseppe è quindi un gesto anticipativo, in quanto prefigura l'offerta di Gesù Cristo al Padre per la salvezza del mondo. In Israele, ogni primogenito di uomo o animale è consacrato al Signore. Perciò deve essere riscattato tramite un rito particolare, il Pijan Haben. Al termine, il padre del bambino recita la seguente preghiera. Benedetto sii tu, o Signore Dio nostro, Re del mondo, che ci consacrasti con i tuoi precetti e ci hai comandato il riscatto del primogenito. Anche Gesù è portato al Tempio per il riscatto. Colui che non ha bisogno di riscatto, ma è nato sotto la legge, ad essa si sottomette umilmente. Anche questo aspetto evidenzia il realismo dell'incarnazione, ed è proprio sottomettendosi alla legge che Gesù può operare la redenzione del mondo. Con il termine redenzione, liutrosis, si intende sia una liberazione sociale, il tempo di Gesù è sotto la dominazione romana, sia una liberazione morale dal peccato. Con il Nuovo Testamento, in particolare, parlare di redenzione significa considerare anche il prezzo che il riscatto esige. Dio, allora, in Gesù, non solo si prende cura della salvezza dell'uomo, ma anche paga l'alto prezzo della sua libertà. Pietro lo ricorda con forza quando scrive: «Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili, come l'argento e l'oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia». Maria e Giuseppe non erano certamente consapevoli in quel giorno di ciò che sarebbe conseguito al rito del riscatto. Nella loro obbedienza alla parola di Dio rendevano però possibile la manifestazione dell'amore salvifico di Dio per il mondo intero. Al Tempio, Maria e Giuseppe incontrano Simeone e Anna. Simeone è detto giusto, pio, timorato di Dio. Con questa precisazione, Luca lo avvicina a Elisabetta e a Zaccaria, giusti e irreprensibili. A Giuseppe di Arimatea, buono e giusto. E a Cornelio, che negli Atti degli Apostoli è detto giusto e timorato di Dio. Simeone fa parte allora di coloro che sono aperti e disponibili, afferma Luca implicitamente, alla parola di Dio. A coloro che sanno attendere nella pazienza e nella fede il compimento della promessa. L'Evangelista sottolinea poi un altro aspetto del santo vegliardo. Lo Spirito Santo era su di lui. Con questo attesta che Simeone era un profeta. E difatti Simeone canta il compimento della promessa, tenendo tra le braccia Gesù. Davanti a ciò è comprensibile lo stupore di Maria e Giuseppe. Simeone, prima di congedarli, li benedice e profetizza che il bambino sarà segno di contraddizione. Non solo, ma che una spada trafiggerà l'anima di Maria. Biblicamente l'immagine della spada, applicata alla parola di Dio, indica l'inesorabilità del giudizio divino sulla storia. Di fronte alla parola di Dio, l'uomo non può perciò rimanere neutrale. O l'accoglie o la rifiuta. Davanti a Gesù, la parola definitiva di Dio, anche Maria, sua madre, dovrà operare perciò le sue scelte, le scelte della fede. Di Anna, l'altra grande protagonista, Luca ci tratteggia la fisionomia in pochi ma incisivi versetti. Era una profetessa, una donna che possedeva il dono di discernere la presenza di Dio nella storia e stava inoltre sempre nel Tempio, afferma Luca. Questo sottolinea che Anna viveva nel mistero di Dio, all'ombra delle ali dell'Altissimo. Questa comunione con Dio ha il suo segno eloquente nella preghiera. Lodando e benedicendo Dio, Anna saluta l'avvento di Gesù, da lei riconosciuto come il Messia di Dio.
Rosario Tronnolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.